Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, bentrovati all'appuntamento del lunedì con Giuditta e Paola. Buonasera Paola naturalmente.
Buonasera a tutti.
Allora, io partirei immediatamente. Vorrei parlarvi di cristalli. È arrivato il momento, dopo tanti anni, di riprendere il discorso sui cristalli, soprattutto sui cristalli di quarzo. Un discorso che avevo cominciato in anteprima, intorno all'88-89, poi nel 90 ho fatto uscire il libro intitolato appunto I cristalli, l'intelligenza nascosta. Poi così io vado a innamoramenti, in quel periodo ero innamorata dei quarzi e loro hanno sempre parlato di quarzi, poi sono arrivati altri innamoramenti che mi hanno trascinata più a lungo, vedi gli angeli, la meditazione, il pensiero positivo e così via, e non ho più parlato dei quarzi, ma qualcosa mi sta spingendo a rioccuparmene. E quando sento quest'onda che mi porta da qualunque parte io mi muova, mi riporta a occuparmi di una determinata cosa, perché probabilmente c'è qualcosa nell'aria che va assecondato. Riprendiamo con voi questo argomento, che per alcuni è già stato discusso in altre trasmissioni, ma per altri sarà nuovo. Ricordate che un paio di settimane fa vi parlavo nelle cose da farsi, soprattutto in primavera, quando si entra in una fase energetica nuova, di portare luce all'interno delle nostre case, perché usciti dall'inverno dobbiamo, il compito è quello di fluire con la corrente, di fluire secondo il corso delle stagioni. Il corso della stagione, cioè la primavera, è luce. Portare luce nelle nostre case, portare luce nella nostra vita, portare luce nei nostri pensieri. Non a caso una delle più grandi e più belle preghiere dell'umanità, la grande invocazione, comincia dicendo: dal punto di luce entro la mente di Dio, quindi dal punto più alto, più elevato di luce, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Questa è l'invocazione che da secoli l'umanità rivolge alle forze di illuminazione. Poi c'è un'altra che dice che le forze di illuminazione portino luce nella mente degli uomini. Far entrare luce nella nostra vita è importante soprattutto adesso. E poi portare nelle nostre case la luce, quella luce speciale, specialissima, anche se piove, non vuol dire niente. Portare la luce di primavera nelle nostre case significa riflettere all'interno delle nostre case un certo tipo di energia, che l'energia che il sole capta, cattura e riflette sulla terra in questo particolare periodo in cui sta attraversando la costellazione dell'Ariete. Ma tutto il ciclo primaverile, per ora sta attraversando la costellazione, lo spazio di universo sotto la costellazione dell'Ariete, poi si sposta lentamente e passa alla costellazione del Toro e poi così via. Le energie di questo momento sono veramente energie di luce. I cristalli, i quarzi soprattutto, ma comunque i minerali trasparenti, sono luce cristallizzata, appunto, luce solidificata. Sono luce che in qualche modo si è solidificata e è rimasta intatta attraverso la materia. Voi sapete che da quando l'umanità ha scoperto, dirò cose già dette in passato per molti, ma che penso a molti suoneranno molto, molto interessanti, perché potrebbero essere nuove. Voi sapete che l'umanità in passato, i grandi maestri, i maghi, i cosiddetti maghi, mago deriva da magister, maestro, colui che conosce, anticamente prevedevano il futuro o le cose che sarebbero accadute nella famosa sfera di cristallo. Ogni tanto sentirei che ho la palla di vetro io che posso vedere il futuro. È l'ultima ricaduta volgarizzata di questo osservare i riflessi del futuro condensati all'interno di una sfera di cristallo. Ma quale cristallo? Il vetro? Il vetro delle finestre? No. Il cristallo sfaccettato, ma pur sempre vetro, quello che viene fuso e poi soffiato? No. Anche se bisogna dire che il vetro, proprio il vetro delle finestre, il vetro delle bottiglie, i fondi di bottiglia, no? Il vetro delle finestre e delle bottiglie tutto sommato è ottenuto per fusione dai cristalli, da un certo tipo di sabbia silicea che fusa a una determinata temperatura. Poi viene laminato, viene stirato, proprio così come viene stirato il ferro fuso, diventa trasparente, e che tutto sommato ancora il vetro in qualche modo conserva, anche se passata attraverso la fusione, le caratteristiche originarie dei minerali. C'erano anche i cosiddetti specchi magici, ma di questo specchio vi parlerò dopo, perché lo specchio è già un pelino più pericoloso. Sapete, alle bambine un secolo fa, perché adesso non glielo dicono più, se la sono dimenticato, anche le mamme e le nonne, alle bambine dicevano: guarda che nello specchio c'è il diavolo. Ma perché lo dicevano alle bambine e non ai maschi, ad esempio? Perché le bambine sono più belle, intanto, è chiaro, no?
Magari più vanitoso.
Sì, era questa cosa di proibire alle donne di specchiarsi. È un altro degli aspetti della castrazione psicologica che la società maschilista ha sempre avuto nei confronti delle donne.
Quindi anche questa è un'imposizione del clero?
Il clero soprattutto. Per le suore non dovrebbero esistere proprio gli specchi. Lo specchio è peccato, non esistono.
Certo.
Forse il motivo per cui lucidano così bene gli ottoni, per darsi un'occhiata ogni tanto.
In qualche modo devono pure andare a parare anche loro, giustamente.
Ma probabilmente questa cosa di tenere le donne lontano dallo specchio fa parte di quel discorso di proibire, bloccare la presa di consapevolezza della donna, perché siccome le donne è chiaro che valgono molto, l'abbiamo capito, no? E alla fine, senti Paola, se nella sua infinita saggezza il creatore di tutto l'universo ha affidato il compito più importante, quello di portare avanti la vita, dal primo istante, di costruirla, di proteggerla a costo della vita fino all'ultima goccia di sangue, questo compito l'ha dato alle donne, insomma, nella sua infinita saggezza qualcosa sapeva, anche perché se gli uomini dovessero partorire la nostra razza si sarebbe estinta, ma proprio da un bel pezzo. Comunque un brutto film quello. Torniamo al discorso che, appunto, in questo discorso di tentare di bloccare la presa di consapevolezza delle donne per evitare che si accorgano di quanto possono essere belle, interessanti, affascinanti, le si proibiva di accedere allo specchio. Si diceva: nello specchio c'è il diavolo, proprio per paura della sindrome di Lucifero, che a forza di vedersi, dice: ma io sono bella, per paura appunto della superbia e di altre cose. Ma nello specchio ci sono altre cose, vedremo più avanti. Famosa palla di vetro, la sfera di cristallo che usava il mago dell'antichità, non era il vetro comune delle finestre o delle bottiglie, era quarzo, veniva chiamato il cristallo di rocca, il quarzo ialino, e più questo quarzo era ed è trasparente, privo di venature, privo di ombre, di scheggiature, di riflessi strani, più il quarzo è trasparente e più era facile entrare in contatto con un qualche tipo di realtà, di conoscenza, di energia, di memoria, sai, perché si possono avere anche le memorie sul futuro, non è detto. In pratica, in qualche modo, l'intelligenza del veggente entrava in contatto con l'intelligenza del quarzo e poteva varcare in parte quelle porte tra il presente e il futuro e ottenere delle risposte. Chiaramente la scienza ha sempre detto: ma sono storie, sono superstizioni, sono invenzioni, i veggenti non esistono, hanno sempre raccontato fandonie, cose campate in aria, e invece no. Non è detto che tutti quelli che osservano la sfera di cristallo riescano a vederci qualcosa, anzi è talmente difficile, però dobbiamo accettare, proprio guardando intorno a quella che è la scienza oggi, dobbiamo accettare che all'interno dei cristalli, quarzo, selenio, silicio, esiste un qualche tipo di energia particolare che entra in risonanza con le energie che li circondano. Cerchiamo intanto di capire come si sono formati i quarzi, questi bellissimi, sto parlando dei minerali autentici, non dei vetri tagliati, che comunque arrivano dai minerali ma sono fusi, mentre i quarzi, i cristalli naturali sono così, come fioriscono, come germogliano nella terra. In effetti, se vogliamo esaminare proprio andando il più lontano possibile, i quarzi, i minerali trasparenti, probabilmente sono gli unici veri extraterrestri a bordo di questo pianeta. Vorrei che ci fosse la televisione che inquadra la tua espressione, Paola.
Ma perché le spiego? Io sto rivedendo un film che ho visto, era una puntata di Stargate, il telefilm, quello che c'era prima del programma.
Non lo rivedo.
Dove questi viaggiatori interstellari sono finiti su un pianeta di quarzi. E questi quarzi erano talmente intelligenti che oltre a comunicare con loro prendevano addirittura le loro sembianze per capire com'erano. Non era una cosa cattiva, non era negativa.
Ma io ti dirò una cosa, sì, può accadere, perché guardate che nei quarzi era chiuso un potere che noi non conosciamo ancora, ma proprio non lo conosciamo, ci stiamo girando intorno per cercare di decodificare il segreto nascosto al loro interno. Ma guardate che anche in questo stesso microfono in cui sto parlando esiste una componente, i microfoni escono quarzati, i segnali acustici escono quarzati, esiste un sistema che equalizza la voce in modo che non sparino troppo gli acuti o che non si ovattino troppo i bassi. Il quarzo funziona come equalizzatore nei microfoni, ma le quarzine sono anche nell'illuminazione. Avete visto che bella luce bianca abbagliante fanno le quarzine? Un particolare tipo di lampada che usa una componente di quarzo. E poi tutta la nostra civiltà è cambiata da quando sono entrati in azione i famosi cristalli liquidi, è proprio cambiato tutto. Ma dicevamo dell'origine extraterrestre. Allora, per capire da dove arrivano i cristalli, bisogna andare molto 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 indietro nel passato. Dove troviamo i cristalli noi? Li troviamo sottoterra, li troviamo nelle miniere, li troviamo nelle grotte chiuse da milioni, da miliardi di anni. Per cui i cristalli sono geminazioni, cioè gemme, un qualcosa che germoglia dalla terra, così come determinati fiori germogliano dalla terra, appunto. Ma mentre noi siamo abituati al fiore che ha un suo corso, lo vediamo come una creatura viva, non siamo altrettanto disposti a pensare che il quarzo o altri cristalli abbiano una vita indipendente come quella dei fiori. E invece, i quarzi, seppure con infinita lentezza i cristalli continuano a crescere nel cuore delle grotte. Certo, ci impiegano milioni di anni, mentre una margherita ci impiega un mese forse a svolgere il suo ciclo, 3 mesi dalla geminazione alla, cioè dalla germinazione. Geminazione è una cosa, germinazione è un'altra. La margherita dalla germinazione al termine del suo ciclo impiega sino a 3 mesi, no? Mentre dalla germinazione alla geminazione il quarzo, il cristallo, può impiegare 60, 70, 80 milioni di anni come minimo, e poi si va a cristalli molto 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 più antichi. Per capire come si sono formati i quarz bisogna andare ma tantissimo indietro, bisogna arrivare alla creazione della Terra. Allora, intanto i quarzi, io continuo a dire quarzi, ma vediamo perché i cristalli sono tantissimi. I cristalli germogliano, come dicevo, letteralmente germogliano come fiori all'interno delle grotte, delle miniere, e più si va in profondità e più questo procedimento, questo processo di germogliatura, di crescita, chiamiamolo così, non riesco a trovare il termine esatto, e più questo procedimento è veloce, perché per germogliare il cristallo ha bisogno di 2 requisiti importanti: forte pressione e forte temperatura. E con questo sistema, che dall'innocuo, si fa per dire innocuo, carbone, sono germogliati i diamanti. I diamanti brillanti, così belli, così scintillanti, così ambiti dalle donne, perché ce ne sono poche, poi mica solo dalle donne, i brillanti sono nati da una straordinaria azione congiunta di temperatura e pressione su blocchi di carbone, su determinati filoni di blocchi di carbone. Però direte, di carbone ce ne sono miliardi di tonnellate, ma di diamanti ce ne sono pochissimi. E che cos'è il carbone intanto? Il carbone è ciò che rimane di quelle che furono le foreste che popolavano la Terra milioni, milioni, milioni di anni fa. Così come il petrolio sono i dinosauri. Sono i dinosauri, le foreste, le paludi, gli acquitrini, gli oceani, i mari di milioni e milioni di anni fa, che sottoposti a questo procedimento straordinario di pressione e di temperatura dovuti agli sconvolgimenti della crosta terrestre, sono scomparsi sotto la crosta terrestre, in qualche modo si sono decomposti, alterati, si sono trasmutati. Questo è veramente un processo alchemico di trasmutazione, e sono apparsi in altro, riappaiono quando si scava in altri modi. E così è per la lignite, per la torba, soltanto che la lignite e la torba si trovano in strati più superficiali e sono più giovani. La torba è abbastanza giovane, sono gli strati di foglie secche degli acquitrini, delle paludi, e sono relativamente più giovani di qualche milione di anni rispetto al petrolio, che può arrivare anche a 100-200 milioni di anni, l'età iniziale da cui è cominciato questo procedimento di decomposizione, che poi l'ha portato a diventare petrolio o carbone o gas, anche le sacche di gas, il metano che noi adoperiamo è veramente il gas della decomposizione di o materiali organici o della evaporazione delle gocce, delle rocce, di strati particolari di roccia. Infatti ancora adesso il pericolo più grande nelle miniere di carbone, il pericolo terribile, il pericolo mortale nelle miniere di carbone, sono le sacche di grisù, le sacche di gas naturale che si formano. Perché? Perché questo procedimento di pressione e temperatura che ha surriscaldato la massa terrestre, alterandola, trasmutandola veramente con un processo alchemico in qualcos'altro, come tutti i procedimenti alchemici, lascia molti sottoprodotti, no? C'è la parte solida, il carbone, c'è la parte fluida, il petrolio, il bitume, perché anche il bitume quello che noi usiamo per l'asfalto, anche questo si trova in giacimenti sotterranei, il gas, oppure negli strati più profondi, ma poi non si può dire di strati profondi, perché strati che erano profondissimi sono stati ributtati in superficie. Ci sono delle miniere di ametista, dove si trovano geode di ametista bellissimi a un metro sottoterra, e altre a 500 metri. Sapete, si è talmente rimescolata la crosta terrestre nell'arco di milioni di anni che ciò che è in basso, veramente la sillogia di Ermete Trismegisto, ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto, e ciò che è in alto è tornato e sprofondato in basso. Per cui ci sono stati così tanti rimescolamenti che la Terra veramente è composta. Mi viene in mente il gelato variegato alla marena, no? Il gelato candido e la marena rossa, quando vengono mescolati ci sono quelle strisce che vanno su e giù, che seguono strane geometrie a secondo di come la massa cremosa si è rimescolata. Ecco, voi immaginate la massa cremosa bianca e un certo tipo di materia, di materiale, di terra, e quella rossa un altro tipo di materiale ancora. Immaginate che questa cosa venga rimescolata e viene fuori o una crema rosa, che è ancora una terza cosa, un terzo prodotto, oppure la cosa tutta variegata con strisce, e quelli sono i filoni. Questa deliziosa crema rosa che si ottiene mescolando la marena e la crema diventa una terza cosa, perché la crema era una cosa, la crema di latte era una cosa, la marena era un'altra. Rimescolando insieme tutte e due si possono o amalgamare in un terzo prodotto nuovo, oppure restare a filoni tigrati, chiamiamoli così. Il terzo prodotto è un prodotto completamente nuovo e con un colore nuovo e delle caratteristiche nuove. Ecco, vedete, con esempi affini al mio modo di pensare sono riuscita a mettere insieme una bella immagine. Immaginate che molti miliardi di anni fa dei detriti, degli ammassi di detriti stellari alla deriva si sono impattati, si sono rimescolati fra di loro, attratti da una forza di gravità di un pianeta che si stava formando. Tanti detriti, tante masse di esplosioni stellari, sapete, il nostro spazio è pieno di detriti cosmici alla deriva, e costantemente ne ricadono sulla Terra, anche se non è più la stessa cosa, ma la Terra si è formata per implosione. L'implosione è la forza contraria all'esplosione. Con l'esplosione da un nucleo centrale vengono buttate fuori le particelle di materia. L'implosione è l'esatto contrario. Si è creato, non si sa bene come, per questo non l'abbiamo ancora scoperto, in qualche modo si è creato un vortice iniziale di materia. Su questo vortice iniziale di materia cominciano a implodere, ad ammassarsi uno sopra l'altro, come tanti strati di pasta impastata, di pizza, per fare la pizza, tanti strati, cominciano a implodere uno sopra l'altro detriti stellari, detriti di esplosioni stellari alla deriva. Implodi oggi, implodi domani, implodi dopodomani, su questo nucleo che ruota su se stesso si implodono, si ammassano sempre più quantità di detriti, e si fondono sul nucleo centrale. Il nucleo centrale è incandescente, è ad altissima temperatura. Man mano che arrivano i detriti sopra, i detriti esterni sono freschi, si fa per dire, e quelli dentro cominciano a fondere. Passano i miliardi di anni e i detriti stellari continuano ad essere attratti da questo piccolo pianeta che continua a ruotare su se stesso, e che a forza di raccogliere detriti stellari alla deriva, attratti dalla sua fortissima energia gravitazionale, cominciano a creare un pianeta più grande. La Terra è nata così. La Terra è nata per implosione di detriti stellari. E questo è il punto. Detriti stellari, cioè masse alla deriva nello spazio provenienti dalle esplosioni di stelle lontanissime, di stelle di cui noi non avremo mai nessuna notizia, proprio perché erano già esplose, collassate, proiettate, la loro materia proiettata in giro nello spazio miliardi di anni fa. Noi non potremo mai sapere quali erano quelle. Come possiamo saperlo? Come possiamo immaginare? La Terra si è formata, sembra, 4 o 5 miliardi di anni fa. Queste masse di detriti stellari alla deriva avevano già miliardi di anni di età. Se il pianeta, se la stella si è collassato ed è esploso, e chissà per quanti milioni e milioni di anni hanno vagato nell'universo, queste stelle di cui la Terra è composta, questi frammenti di stelle fuse, riciclate, proprio fuse, amalgamate su se stesse, capisci quando dicevo la crema è una cosa, la panna è un'altra? Abbiamo detriti di chissà quante e quali stelle. Vedeteli come materiali diversi, sconosciuti, di colori diversi, che si sono fusi tra di loro. Tutto nasce dall'evoluzione di una specie, dalla specie, da una modificazione, da un miglioramento, da un incrocio della specie precedente. E tra gli evoluzionisti esistono ancora quelli che parlano di un unico Big Bang iniziale e altri di una creazione costante e continua, e non si mettono d'accordo. Guarda che non è che la scienza sia Dio, anzi è molto lontana. La scienza non ammette Dio, tanto per cominciare, per cui già ha fatto autorete all'inizio. Ma tu pensa, Paola, che esistono delle settori tagliati, sette cristiane, che non ammettono l'insegnamento della scienza nelle loro scuole, perché la scienza che procede da Darwin, le teorie dell'evoluzione, non accetta l'idea della creazione.
Ma...
sai, la scienza non gliela puoi raccontare dell'albero, della mela, della costola di Adamo, Adamo che si sente solo, dorme mentre russa, Dio gli toglie una costola.
Ma i scientifici comunque, cioè, un punto d'inizio ci deve essere, no?
Vedi come si va lontano. Sì, ma noi non sappiamo qual è. Noi siamo soltanto le pulci sul mantello del cane. Noi siamo una bella colonia di pulci.
Ma quindi, scusi, la scienza è limitata sia dall'inizio che
sì,
dalla fine.
Sì, certo, ma certo.
Ispeziona solo il pezzo in mezzo.
È perché tu credevi di meglio?
No, però.
No, ma noi non possiamo, non riusciamo a immaginare più di tanto. È veramente incommensurabile lo spazio che ci divide dal resto dell'universo.
Ma allora, scusi, preferisco la storia all'inizio, Adamo ed Eva, almeno lì un inizio c'è e poi si va avanti.
Perché ti confonde la psiche? L'idea che non sappiamo?
No, vabbè, però...
Guarda che l'idea di non sapere, l'ammissione di non sapere, è un qualcosa che ti riporta a Dio. Se tu sai di non sapere, se tu sai di non poter indagare oltre un certo limite, devi per forza fidarti di Dio.
Lo so, ma io sono limitata in questo, perché io voglio...
Lucifero!
No, per carità, no, ma nel senso che vorrei trovare una risposta.
Certo, ma perché tutti avremmo questo desiderio, ma sai, si dice volere e potere, ma prova a dire volere e volare.
Beh, no. Mary Poppins lo faceva.
Ma Mary Poppins è nata dalla fantasia, anche Campanellino, la fatina di Peter Pan lo faceva, però portamela qui.
No, però Campanellino ha le ali, Mary Poppins ha l'ombrello.
Vabbè, possiamo scrivere qualunque cosa. Comunque c'è questo mistero che è insondabile, noi siamo limitatissimi. Quando ti dico che siamo le pulci sul mantello del cane, ho voluto già abbondare e largheggiare. È presente il cane? Ecco,
no,
tu immagina il mio cagnolino, Kaya. Ecco, tu immagina Kaya, è una bella famiglia di pulci ben insediate, fino a quando non le scopro e non uso l'antipulci, insediate sul suo mantello. Quelle vivono felicemente, zii, nonni, cugini, antenati di vario genere, conducono la loro serena vita su questo territorio limitato dove prosperano tranquillamente. Loro pensano di vivere su montagne, deserti, foreste. Vivono in luoghi desertici e in luoghi dove la foresta è più fitta. Ma tu credi che queste pulci sappiano che stanno abitando sul mantello di un cane? Hanno esplorato dei tratti e sono andati, che so, dal polo nord, che è il naso, al polo sud, che è la coda. E ogni tanto si avventurano sui quattro grandi promontori, che sono le zampe, però sanno che più oltre non si va perché da lì si cade nel nulla. E le pulci sul mantello del cane conoscono soltanto questo del cane. Sanno che ci devono essere altre creature aliene, perché ogni tanto sentono avvicinarsi un mondo simile a loro. Immagina che sia Scrack, il cane di Clay, che viene a trovarci e viene a trovare Kaya, e allora i due cani si salutano, e allora le pulci di una colonia e le pulci dell'altra colonia sentono che ci sono degli alieni nello spazio oltre a loro. Ma cosa vuoi che sappia? Le pulci che stanno sul mantello del mio cane, che cosa vuoi che sappiano di me, di mio marito, dei miei figli, dei miei nipoti, dei libri che ci sono nella mia libreria, dei saggi che li hanno scritti, del pianeta? Noi siamo così. È inutile che ti disperi. Noi siamo così. Noi su questa terra siamo come le pulci sul mantello del cane, che sì e no hanno preso coscienza dei limiti del perimetro del cane, cioè del perimetro del pianeta, e che ogni tanto hanno imparato ad andare fuori e dare un'occhiata agli altri pianeti, gli altri cani di passaggio.
Però mi piace pensare che comunque c'è di sicuro qualcuno che ne sa di più.
Ah, ma certo, c'è il padrone del cane. C'è il padrone del cane, di cui loro non sanno niente. Lo temono, perché potrebbe avere anche l'antipulci. Sentono che questo cane è un padrone. E però non è che sappiano molto, non sanno, non c'è solo il padrone del cane, c'è il padrone del padrone, che di solito è il marito, la moglie, o il padre, la madre, il professore, il presidente della repubblica e così via all'infinito, ma questo le pulci non possono saperlo. Così siamo noi, Paola. Lo so che non ti piace, ti devi rassegnare.
Non è che non mi piace, mi piace, ma accento ancora di più la mia limitatezza.
Sì, ma non mi... questa cosa mi dà la serenità di affidarmi alle mani di Dio, questa limitatezza, certo. La serenità. Certo.